ben arrivati, ragazzi, per capire meglio quello che succede, uno sguardo sul mondo per capire noi e gli altri. Insomma, questo è quello che connota il nostro programma, ma veramente allora ben arrivati qui a Radio Atlanta e nella nostra casa, ben ritrovati, perché è passata una settimana e in questa settimana chiaramente ci sono venute delle idee. Per esempio, i più affezionati ricorderanno che nella passata edizione dedicavamo sempre una puntata al mese ai nostri startup, no? Ragazzi quindi che portano innovazione. E allora abbiamo pensato di riproporre anche questa cosa quest'anno, però in un'ottica un po' diversa. Sì, perché non vogliamo relegare i ragazzi semplicemente a una puntata che parla di innovazione, ma vogliamo inserirli in un tema che fa proprio parte della nostra trasmissione. Un tema che riguarda tutti e che vi svelerò tra poco, subito dopo la nostra sigla.
Ogni sorpresa ha la sua emozione, perché ogni notizia ha la sua reazione. Simo, che cosa mi stai dicendo? Brucio calmo in un chimico crescendo.
Ma veramente ben arrivati a Radio Atlanta, il nostro programma del lunedì sera tra le 8 e le 9 della sera. Un modo così per rigenerarci, per prepararci a questa settimana che è appena iniziata, perché noi nella nostra trasmissione vogliamo sempre trovare degli spunti positivi. E questa sera sicuramente lo faremo, perché abbiamo in serbo per voi una puntata veramente fantastica. Infatti questa sera parliamo di libri. Non vogliamo però ripercorrere i libri che magari ai quali siamo più affezionati, i libri che ci hanno fatto crescere, i libri che ci hanno lasciato qualcosa. No, questa sera vogliamo proprio andare alla scoperta del libro che avete in mente di scrivere. Quel libro che è lì, magari messo sotto qualche maglione, no? Nel cassetto, piuttosto che è rimasto nella vostra mente e serve proprio pochissimo perché possa essere scritto. E allora vogliamo sapere esattamente come farlo. Eh sì, perché questo è quello che ci pensiamo di trattare proprio questa sera, per arrivare a un obiettivo che è quello di pubblicare il libro.
Con la faccia di compensato alzo il volume della mia radio e penso con la mano sulla fronte. Ma veramente
373-8800-855 per i massaggi WhatsApp.
Thank you.
Run, una nuova entrata a Radio Atlanta e corri, chiaramente è una cosa che ho fatto anch'io nel dare il numero di telefono per i messaggi WhatsApp. 373-8800-855, questo è il modo più veloce per contattare ma veramente in diretta, oppure le nostre pagine Facebook, perché siamo sempre molto social. Allora, la pagina della radio, Radio Atlanta Milano, oppure la pagina del programma, Ma Veramente Radio, dove tra l'altro potete darci sempre anche consigli e spunti per migliorarci e soprattutto per trattare nuovi temi che vi interessano. E noi faremo di tutto poi per scomodare ospiti e andare sempre alla ricerca di tutto quello che ci può, insomma, aiutare per raggiungere un obiettivo. Questa sera il nostro obiettivo è quello di pubblicare un libro. Chissà quanti di noi appunto hanno in mente un libro, una storia, un'avventura, piuttosto che anche semplicemente un libro di ricette, no? E non hanno mai avuto modo di pubblicarlo. Ma la domanda veramente che ci dovremmo fare, no? Una domanda un po' marzulliana, come dico io, è: perché scriviamo? Cioè, perché si scrive, no? E allora ci viene in aiuto Primo Levi, che in un libro, appunto, che è L'arte del mestiere, scrive il motivo per cui si scrive. Insomma, ci dice che avviene spesso che un lettore, di solito soprattutto quando è giovane, venga da chiedersi perché un autore abbia scritto un libro. E allora questa domanda, chiaramente, c'è una serie di altre domande che possono sorgere, e soprattutto da risposte, quantomeno a tante volte con una sorta di motivazione interessata, quindi diciamo più legata al motivo economico, altre volte invece una motivazione disinteressata, che quindi ci fa capire, insomma, che scrivere, pubblicare un libro non è semplicemente così un affare diciamo legato semplicemente appunto all'economia, ma è un qualcosa che ci smuove da dentro. E allora il primo motivo per cui Primo Levi appunto dice perché si scrive è perché se ne sente l'impulso, o meglio il bisogno. Beh, questo chiaramente credo che sia comune un po' a tutti quelli che fanno arte, no? Qualcosa che ti smuove dentro e che appunto deve essere manifestata. Il secondo motivo è quello di divertire e divertirsi, perché fortunatamente le due varianti possono anche coincidere, ma non è sempre così, no? Comunque la cosa importante è quella che normalmente nel momento in cui un autore scrive, dentro di sé ha una voglia di comunicare, e quindi in questa voglia di comunicare c'è una sorta di divertimento. Il terzo motivo invece è quello di insegnare qualcosa a qualcuno. Perché appunto, come dicevamo all'inizio, no? Che si tratti di un libro di ricette piuttosto che il libro della propria vita, qualcosa si vuole dare agli altri, e quindi in questo qualcosa appunto del voler dare agli altri è sicuramente importante quello di voler insegnare qualche cosa. Numero 4 invece è per migliorare il mondo, e questa è una motivazione bellissima che si sposa un sacco col nostro programma, no? Cioè, come si vede, più ci si allontana dall'arte, o meglio anche dalla cultura in generale, più il nostro mondo, insomma, dà segni di cedimento. Nel momento invece in cui qualcuno scrive un libro, lo scrive appunto perché possa essere letto, o meglio, su questo poi lo approfondiremo magari dopo, e quindi chiaramente sta cercando di migliorare il mondo. Numero 5, per conoscere le proprie idee. Eh sì, perché non pensiamo soltanto nel momento in cui scriviamo un libro di voler far conoscere le nostre idee agli altri. No, molte volte è proprio l'occasione per metterci lì seduti a tavolino con la penna piuttosto che con il notebook davanti, e poter appunto un pochettino riordinare le idee. Numero 6 è per diventare famosi. Eh sì, perché probabilmente nessuno, e qui lo dice Primo Levi, no? Lo dice quindi alcuni anni fa, nessuno fa e scrive un libro semplicemente per se stesso. L'idea della fama, seppur piccola, c'è. E così anche l'idea appunto di andare a monetizzare questa fama, no? E questa vendita magari del libro. E quindi l'altro motivo è quello di diventare più ricchi. E poi c'è un motivo che invece è più, diciamo, legato proprio alla routine, ed è quello dell'abitudine. Quindi dice appunto che ha lasciato quest'ultima motivazione per ultima proprio perché è la più triste, perché si tratta quindi di una routine. Nel momento in cui iniziamo a scrivere saremo sempre più portati a scrivere. Insomma, sicuramente il motivo appunto di essere ispirati, di ispirare, di fare la differenza tra ispirare piuttosto che celebrare, citare, omaggiare, oppure anche copiare, no? Perché tante volte quando si scrive un libro si fa riferimento a tante altre fonti, o a volte è proprio copiato palesemente, no? Lo andiamo a vedere in questo stralcio di film che ci consiglia il nostro carissimo Giuliettino, come ogni lunedì, al cui mandiamo un saluto per questi bellissimi contributi che ci manda, che è tratto appunto da The Words. Uno scrittore in patrocinio di appendere la propria penna al chiodo, dopo tanti tentativi falliti di farsi pubblicare, si imbatte in un manoscritto anonimo. Percependo subito la potenza delle parole, ecco che allora decide di appropriarsene. Andiamo a sentire.
Amava lottare per pagare l'affitto, lottare per la sua arte, vivere come tutti i grandi scrittori che lui idolatrava. Un giovane scrittore che cercava di far sentire la sua voce. Ma di notte, mentre il resto della città dormiva, lui scriveva. Continuava a scrivere, credendo di avere una storia da raccontare. Spediva il suo lavoro a chiunque potesse pubblicarlo, ma come risposta otteneva sempre rifiuti, disinteresse o il suono più rumoroso di tutti, il silenzio.
Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent. C'est les regards qu'on me lance, désormais je m'en fous. Et j'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens, aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, j'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour, pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi, je m'en fous. Et au fait, non, je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes? Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Tu me tournes autour. Laisse-moi faire mes affaires. Je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air. Ouais, au fond, je m'en fous, rien à faire. Tu as raison, oui, j'ai tort. Moi, je préfère me taire. Ouais, au fond, je m'en fous.
Stiamo parlando di libri, ma veramente ben rientrati, e quando si parla di libri, no, si pensa sempre all'editoria tradizionale, quindi quello che noi conosciamo e che sappiamo che è un metodo tradizionale di funzionare. In realtà ci sono nuove forme per realizzare un sogno, quale per esempio quello di scrivere un libro. Stiamo parlando di un'attività che ormai è diventata consueta e si chiama crowdfunding, e ne vorrei parlare con una startup che ha realizzato veramente un sogno che poi si realizza anche nella pubblicazione di un libro. Di chi sto parlando? Sto parlando di Francesca Cavallo, 33 anni, che adesso è in California, Los Angeles. Giusto? Ciao Francesca, ben arrivata.
Ciao Simone. Grazie dell'ospitalità.
No, grazie a te per aver accettato, anche perché insomma c'è un oceano che ci separa, però ormai siamo veramente connessi e quindi riusciamo anche a portare questo spunto positivo che viene da te. Spunto positivo che si lega a un'idea imprenditoriale principalmente, no? Come è iniziato il tutto? Vogliamo spiegarlo ai nostri ascoltatori?
Sì, dunque, io e la mia socia, che è anche la CEO di Timbuktu, che è il nome della nostra società, che è Elena Favilli, abbiamo iniziato con una startup tecnologica per bambini alla fine del 2011, quando è uscito l'iPad, e noi abbiamo creato la prima rivista su iPad per bambini. Alla ricerca di investitori, poi ci siamo spostate in Silicon Valley, in California, abbiamo trovato i nostri primi investitori e abbiamo costituito la società in California. Con questa società abbiamo creato tutta una serie di prodotti, prima di tutto digitali, ma quest'anno, nel 2016, abbiamo voluto diciamo, da un certo punto di vista, tornare indietro, perché abbiamo voluto creare un libro cartaceo edito da noi e ci siamo rivolte alla comunità di Kickstarter per trovare i fondi per stampare le prime 1000 copie.
Parlavamo proprio prima diciamo, di questa possibilità che adesso tantissimi hanno, nel momento in cui possono scrivere attraverso, cioè con l'utilizzo per esempio di blog piuttosto che di piattaforme digitali, no? Molto interessante invece quello che avete fatto voi, cioè voler realizzare un libro cartaceo. Perché questa scelta?
Ma la scelta è legata al fatto che comunque la condivisione con il tuo pubblico di un oggetto fisico crea una relazione molto più calda, più intima, e quindi avevamo voglia, diciamo, di utilizzare una serie di competenze che abbiamo sviluppato nel marketing digitale, perché tutti i nostri prodotti precedenti erano digitali. Abbiamo provato a utilizzarli nella creazione di una campagna per la creazione di un oggetto fisico. Era, diciamo, un po' un'indicazione di una nuova fase per la nostra azienda. Il libro si chiama Good Night Stories for Rebel Girls, quindi Storia della Buonanotte per Bambine Ribelli, ed è diventato il libro originale che ha raccolto più fondi in assoluto nella storia.
Quindi il libro più finanziato nella storia, incredibile. La cifra adesso quanto è arrivata? Noi abbiamo l'aggiornamento a settembre che era 1,44 milioni, giusto? È cresciuta ancora?
No, la cifra è 1,1 milioni di dollari.
Ah, 1,1
quindi
1
al momento
milioni.
Siamo lì. Sì,
non male, devo dire, non male. E di cosa parla il libro?
Il libro è una raccolta di 100 fiabe della buonanotte, ciascuna ispirata alla storia di una donna straordinaria, da Elisabetta I a Serena Williams, e ciascun racconto è accompagnato da un ritratto creato da un'illustratrice che viene un po' da tutto il mondo.
Ah, è molto, molto...
Sono in tutto 60 illustratrici, sì.
Molto interessante questo. Altra cosa che mi ha particolarmente colpito è la scelta di appunto andare in California. Questo perché? Perché voi avete iniziato, diciamo, con una startup digitale, quindi creavate app, e quindi lì, diciamo, che c'era il terreno più fertile, o per altre ragioni?
Ma per una serie di ragioni, sicuramente il mercato delle startup, voglio dire, in Silicon Valley è più sviluppato che in qualsiasi altro posto al mondo. Poi ci sono anche delle ragioni biografiche, perché la mia socia Elena Favilli aveva studiato alla scuola di giornalismo di Berkeley ed era rimasta, diciamo, ammaliata dalla Bay Area, voleva in qualche modo tornarci, per cui il progetto della nostra azienda è stato un'occasione per tornare dove lei aveva avuto un'esperienza di studio straordinaria.
E poi ti ha portato lì, quindi. Tu, tra l'altro, pugliese, giusto? Dici in un'intervista che ho potuto leggere che il teatro ti ha aiutato tantissimo nella realizzazione poi di un'idea imprenditoriale.
Sì, sì, assolutamente, perché io lavoravo in teatro prima ed ero regista, autrice, produttrice dei miei spettacoli, spesso anche tecnico, per cui quell'esperienza lì, se vuoi, di bottega, ti aiuta a saperti confrontare con problemi di ordini di tipi molto diversi, e questa è un'esperienza importantissima per la fase iniziale di un'azienda, perché sostanzialmente non ci si deve tirare indietro rispetto a niente, ci si deve saper confrontare con problemi di qualsiasi tipo. anche su campi nei quali uno non è preparato per studio o, insomma, per cui quella è un'esperienza incredibile. E poi ci sono tanti aspetti proprio da un punto di vista artistico della creazione teatrale, che nell'animazione di un personaggio per un'app oppure nella determinazione del ritmo di ingresso degli elementi in una schermata sono molto simili ai principi della messa in scena.
L'idea è questa: un settore come quello dell'editoria, no? Settore che normalmente viene definito in crisi, voi avete scelto di fare un'attività proprio su quel settore, e tra l'altro, voglio dire, è stata l'attività, come dicevamo prima, più finanziata nella storia del crowdfunding. Quindi tutto è possibile sostanzialmente, questo è il messaggio che possiamo dare anche ai nostri ascoltatori?
Sì, assolutamente. Il crowdfunding ha la particolarità di rompere gli equilibri tradizionali dell'accesso al capitale, in cui tendenzialmente un inventore con un'idea in mente doveva andare da un industriale e scambiare una parte di proprietà intellettuale dell'invenzione con chi aveva i mezzi per realizzarla. E il crowdfunding rompe questa equazione in modo incredibilmente innovativo, perché sostanzialmente permette all'inventore di rivolgersi direttamente al proprio pubblico e di avere il proprio pubblico attraverso lo strumento del preacquisto sostanzialmente come partner nella realizzazione di un progetto. Questa è una occasione unica nella storia, che non si è mai presentata prima e che, tra l'altro, ci tengo a dire, premia molto anche le imprenditrici. Perché? Ovviamente, perché gli stakeholders, gli industriali, gli investitori sono nella stragrande maggioranza uomini, per cui questo crea un ostacolo molto spesso alle donne che hanno delle idee innovative per portarle a compimento, e invece è provato che la relazione diretta con il proprio pubblico premia le inventrici e le imprenditrici come e di più premia gli imprenditori, proprio perché si rimuovono una serie di ostacoli, diciamo, tecnici alla realizzazione di un'idea.
Una domanda un po' più specifica che ti faccio è questa: abbiamo analizzato, diciamo così, stando molto vaghi, che comunque questo settore sta cambiando, no? E cambiano le logiche per le quali possiamo finanziare dei prodotti per esempio prodotti artistici come un libro. La cosa che ti chiedo è questa: non c'è il rischio in questo caso, cioè ottenendo i soldi dal basso come avviene adesso, non c'è il rischio però che la selezione sia fatta semplicemente sui gusti dei, appunto, futuri consumatori?
Ma sì, questo rischio c'è, ma non è che questo rischio non ci sia per quanto riguarda gli editori, nel senso che gli editori sono incredibilmente più cauti di quanto sarebbe un autore singolo nel cercare di incontrare i gusti del pubblico, per cui credo che questo sia un rischio insito nella vendita di un prodotto in generale, non sia un rischio specifico del crowdfunding.
Quindi, anzi, tu dici, nel momento in cui c'è la base per poter, appunto, che dà la disponibilità economica per finanziare un prodotto, diciamo che anche poi gli editori classici potrebbero essere molto più interessati all'acquisto di questo prodotto. So per esempio che vi hanno contattato tantissimi editori da tutte le parti del mondo per poter pubblicare questo libro, giusto?
Certo, tra l'altro proprio in questi giorni noi stiamo abbiamo iniziato e abbiamo già chiuso alcuni accordi per delle edizioni locali di Storia della Buonanotte per Bambini Ribelli, e questo cioè avere un libro che ha provato già di avere un mercato così grande è il sogno di qualsiasi editore, per cui addirittura può portare un editore gli interessi di una fascia del pubblico che è percepita come nicchia da un editore classico, può portarla all'attenzione di un editore, e quindi garantisce, semmai secondo me, più pluralità di voci e non meno.
È interessante questo spunto che ci dai, questo contributo sul quale rifletteremo sicuramente tanto. Francesca, se tu dovessi dare un consiglio a future scrittrici o futuri scrittori, no? Che vogliono realizzare un libro e non si accontentano quindi della parte digital, quali sono gli step che consiglieresti loro?
Ma la campagna va pianificata con molto anticipo, Perché ci sono una serie di attività che vanno portate a termine e compimento con molta serietà, per cui ecco, la cosa è che il crowdfunding non è una magia, per cui non è un posto in cui mi viene un'idea per un libro, il giorno dopo faccio una campagna e raccolgo $1,000,000, no. Perché la campagna va strutturata, è molto utile usare una newsletter per costruire un pubblico prima del lancio della campagna, e quindi in qualche modo i libri di successo vengono da una relazione esistente con un pubblico, per cui consiglierei agli autori di testare il loro interesse nei confronti di un certo tema con un pubblico iniziale più piccolo prima di lanciare una campagna. Questo è senz'altro, di non affrettarsi, perché affrettandosi si rischia di perdere tempo e
quindi diciamo
di non centrare alcun risultato.
Tanta pianificazione prima e poi partire nel piccolo per fare una prova e poi espandersi nel grande. Questo è il consiglio.
Assolutamente, sì. Anche di essere molto onesti con se stessi, perché ci sono degli autori che sono anche straordinari che dicono: a me piace scrivere, io non voglio avere nulla a che vedere con il marketing, nulla a che vedere con la pianificazione. In quel caso l'editore è il miglior partner possibile. Il crowdfunding e il self-publishing sono delle forme percorribili per quegli autori che hanno una propensione comunque più imprenditoriale ad occuparsi di aspetti che trascendono anche la scrittura,
okay,
e che sono un po' più meta rispetto al progetto. E sì.
Normalmente vengono poi declinati appunto a chi produce il prodotto, quindi
esatto,
in questo caso alle case editrici. Quindi
esatto,
è chiaro che questo è stimolante, magari, nel senso che possiamo trovarci scrittori nuovi che poi vanno a pianificare tutto il lancio del prodotto, quindi molto molto stimolante sicuramente. Come sempre,
assolutamente,
vediamo che appunto i mondi vanno a contaminarsi l'un l'altro, e questo nel nostro programma è una cosa che facciamo emergere spesso ed è molto molto bello. Francesca, grazie mille per il tuo intervento.
Grazie a voi, e vi ricordo che su Indiegogo potete cercare Good Night Stories for Rebel Girls e avrete la vostra siete ancora in tempo per ordinare la vostra copia e riceverla in tempo per Natale.
E allora lo facciamo, anzi lo diciamo a tutti gli ascoltatori di farlo assolutamente, anche perché le storie che sono all'interno di quel libro, le storie di queste donne sono pazzesche, no? Ricordandone proprio così velocemente, c'è Michelle Obama, ma non solo, voi siete andati alla ricerca anche di storie particolari di donne, diciamo, non così tanto conosciuto, comunque non così mainstream. Francesca,
esatto,
grazie. Grazie ancora.
Grazie a te.
Ciao, ciao Francesca.
Grazie, ciao. Con la faccia di compensato
Stinga, ma veramente, ve l'ho già detto che questo pezzo mi piace tanto? Forse sì, perché nuovo singolo in onda, ma veramente, qui su Radio Atlanta, ben ritornati. Abbiamo sentito il contributo di Francesca Cavallo, veramente molto molto interessante. E nel frattempo sono arrivati alcuni messaggini che andiamo a leggere via WhatsApp 373-8800-855. Quello di Pamela che dice: anni fa, quando ancora frequentavo l'università, avevo una gran voglia di scrivere un libro per condividere il mio pensiero, le mie esperienze e perché potessero servire da testimonianza e chissà magari dare consiglio a chi vi si trovasse. Purtroppo la foga è passata e ora mi limito agli stati sui social. Beh, diciamo che lo stato sui social è un po' pochino, no? Rispetto a la scrittura di un libro piuttosto che la scrittura di un blog. Tonio ci scrive: nonostante l'innovazione digitale, gli ebook, le librerie tascabili, continuo a prendere la copia cartacea delle opere. Mi piace vedere accumularsi sugli scaffali, impilate a terra, insomma, sono circondato, scrive, forse perché mi sembrano la testimonianza tangibile della mia cultura. È vero, effettivamente anche questo rapporto fisico con il libro è molto molto importante. Cosa importante che noi adesso invece possiamo fare è quella di collegarci, apriamo il microfono con Paola Dubini. Paola, ben arrivata.
Grazie, ciao Simone.
Ciao, ben arrivata, buonasera. Allora, Paola Dubini è direttore del corso di laurea in economia per le arti, la cultura e la comunicazione all'Università Bocconi di Milano, oltre che poi tanti altri ruoli, tra cui appunto docente della SDA Bocconi, è stata direttrice del centro ASC, quindi ricerca su arte, scienza e conoscenza. E insomma, una persona alla quale noi possiamo fare veramente un sacco di domande per capire, perché noi vogliamo capire, Paola, dove sta andando il mercato dell'editoria, cioè che cosa sta succedendo?
Allora, intanto buonasera a tutti, stanno succedendo alcune cose molto interessanti che classificherei così. Innanzitutto, una caratteristica che ha il settore dell'editoria libraria rispetto ad altre filiere dei contenuti è che la carta resiste. Noi leggiamo che diciamo il piacere del libro di carta, che è quello che diceva il messaggino che hai appena letto, non è solo dell'ascoltatore, ma è di buona parte del mercato. Questo naturalmente non significa che nel frattempo noi non siamo completamente immersi in una cultura digitale, però questa è una caratteristica che per esempio la musica non ha più. È vero che c'è il vinile, ma il vinile ha una posizione di nicchia, mentre i libri su carta sono ancora molto importanti. Il secondo fenomeno molto interessante è che secondo me è dato dalla presenza di nuovi mediatori che hanno cambiato completamente i processi di appropriazione di valore, come si dice in gergo. E naturalmente il pensiero corre ad Amazon, che è stato capace di ridefinire completamente la filiera e di essere operatore globale là dove una volta invece c'erano mercati nazionali. Un'altra caratteristica che mi sembra molto importante sottolineare è il fatto che la relazione fra carta e digitale è una relazione molto articolata, perché noi abbiamo libri che vengono pubblicati solo in digitale, altri che vengono pubblicati prima in digitale e poi su carta, altri su carta e su digitale in parallelo, altri solo su carta. E quando parliamo di digitale, in realtà dovremmo parlare di digitali, perché le forme che il libro assume nella sua versione digitale vanno dal PDF o da qualcosa che ci assomiglia molto all'ebook chiuso, a praticamente alle app, a dei prodotti e dei progetti sui quali c'è una ricerca molto molto intensa da parte di diversi operatori.
Ma c'è contaminazione tra questi due mondi oppure viaggiano diciamo in parallelo?
Allora sì e no, nel senso che c'è moltissima attenzione nel settore, e poi sai, dipende anche molto dai segmenti, perché adesso noi stiamo parlando, adesso mentre ti parlavo avevo in mente essenzialmente la editoria di varia, la narrativa, okay. I libri per bambini come quelli che fa Timbuktu, però in realtà per esempio in ambito scientifico e nelle enciclopedie i cambiamenti sono molto molto grossi, la contaminazione è davvero molto forte, per cui tu hai che quasi tutti i prodotti sono passati al digitale, ma hanno configurazioni davvero molto, molto diverse. A volte sono stampati on demand, a volte sono stampati a pezzi, a volte hanno relazioni con siti web. Quindi le contaminazioni vanno da zero ad infinito.
Okay.
e questo è un po'. E l'altro aspetto è che non riusciamo a misurarli tutti, perché di alcuni pezzi dell'editoria noi in realtà non abbiamo dati di mercato, quindi quando diciamo il calo delle vendite degli ebook non siamo ben sicuri di che cosa stiamo parlando,
perché ancora non ci sono le metriche necessarie per, cioè non riusciamo proprio a misurarli in questo preciso
o
momento,
o perché non abbiamo le metriche, o perché chi le ha non le
mette a disposizione,
no? Amazon per esempio.
Esatto. Ecco, ma da questo mondo digitale, no, a me viene in mente, si potrebbe aprire l'opportunità per gli autori, no? Per esempio l'autopubblicazione potrebbe essere?
Assolutamente, l'autopubblicazione è, diciamo, un altro grossissimo cambiamento del settore, che rende molto sfumati i confini. Perché che cosa succede? Che mentre una volta il libro autopubblicato era quello che viene definito nel settore il vanity publishing, cioè il libro che uno pubblicava per sé, per il gusto di vedere il suo nome in copertina. Adesso invece moltissimi, e lo ha detto Francesca, moltissimi libri vengono pubblicati solo dopo che l'autore è stato capace di dimostrare di avere un mercato, e quindi la relazione fra libro che uno scrive per sé, libro che uno scrive per pochi, libro che uno scrive per hobby e che poi diventa un mestiere, libro che uno scrive perché vuole fare l'autore, libro che uno scrive e poi presenta un editore perché l'editore glielo pubblichi, ecco, il confine fra queste categorie è diventato estremamente labile.
Okay.
E quindi l'autore molto spesso deve o diventare un po' imprenditore e un po' smanettone,
sì,
oltre che autore, quindi in parallelo deve sviluppare, non solo deve trovare le sue forme di scrittura, le forme di scrittura più consone a lui o a lei, ma anche quelle che più attirano o che più sono riconosciute da possibili lettori. Quindi tu hai fenomeni che vanno da Wattpad alle fan fiction,
sì,
che sono tutt'altro che irrilevanti. Le fan fiction, per esempio, hanno dei volumi di lettori pazzeschi.
Sono delle vere e proprie community, no? Poi alla fine proprio diventano.
Sono vere e proprie community.
Ecco,
sono vere e proprie community.
Mi viene in mente questo, l'abbiamo toccato in questo discorso, no? Ho letto una ricerca in cui si parla appunto del mercato inglese, dove l'editore sceglie anche, o meglio, sceglie principalmente, così diceva, sulla popolarità del futuro autore. Quindi benvengano i blog e soprattutto deve essere seguito, deve avere un sacco di follower sui social. La domanda è, intanto, vabbè, se il mercato italiano immagino è ancora un po', diciamo, è prematuro parlare di questo, ma la cosa importante è, un blog può aiutare un autore per farsi appunto pubblicare da un editore?
Dunque, divido in due la tua domanda. Allora, anche in Italia, soprattutto alcuni editori, soprattutto per alcuni generi, diciamo, ormai pubblicano solo dopo che l'autore in qualche modo
ha dimostrato
di avere un pubblico,
okay,
no? Oppure lo stesso autore si presenta a un editore solo dopo che ha testato con una community. Sto pensando alla letteratura di genere, quindi i gialli, i rosa, i noir, tutte queste letterature di genere colorate sono
proprio parte di questo cambiamento, quindi
proprio parte di questo cambiamento. E questo è la prima domanda. E anche in Italia, cioè ormai il fenomeno è proprio assolutamente globale. Per quello che riguarda invece i blog, beh, allora ci sono alcuni fenomeni assolutamente stranoti, nei quali uno uno comincia con il blog, e il blog è una forma di quasi diario semi pubblico, uh-huh. E si allena a scrivere, poi comincia ad avere seguito e continua a scrivere e aumenta i suoi post, e da blog diventa blook, quello che viene chiamato il blook, cioè il blog che è scritto per, come anticipazione di un libro, e che poi viene o autopubblicato o pubblicato. Io a un certo punto mi sono messa a guardare le mamme blogger, ero molto interessata dal fenomeno delle mamme blogger, e ci sono state diverse mamme blogger che raccontando in modo più o meno ironico, più o meno mascherato, più o meno fantasioso la vita della loro famiglia con i loro bambini, di fatto hanno creato dei personaggi e poi sono diventati libri. C'è una, me ne viene in mente una, questa Elasti,
sì.
Si chiama Delillo di cognome, lei è nata come blogger e poi è diventata autrice di libri, ma quindi ce ne sono più di una.
Ok, quindi diciamo sì. Che ci sono dei settori, anzi delle nicchie, diciamo, che nel quale essere blogger può aiutare poi nella pubblicazione di un libro.
In generale, scusami, sì, se sì. Ti posso aggiungere una cosa, in generale diciamo che tenere, siccome lo scrittore scrive per mestiere, scrive, il blog è una palestra utilissima per allenarsi e per avere un riscontro molto rapido dalla comunità
dal
dei lettori. Quindi io mi sentirei senz'altro di suggerire a chi è interessato, a chi ha la passione della scrittura e magari vagheggia di poter fare in modo che questo diventi un mestiere, di allenarsi a scrivere non solo i post su Facebook, ma anche di provare a cimentarsi con forme espressive un pochino più particolate.
Tra l'altro il blog proprio permette quella contaminazione di cui parlavamo prima, perché potrebbe permettere l'uscita a puntate, insomma, vabbè, sto immaginando,
certo.
No?
E però sì. Certo, al tempo stesso bisogna anche essere consapevoli del fatto che l'autopubblicazione riguarda veramente numeri di autori elevatissimi, quindi gli autori che poi ce la fanno e che poi diventano visibili, che poi effettivamente vengono pubblicati, rimangono comunque anche con l'autopubblicazione una percentuale molto piccola rispetto al numero di autori.
Io trovo delle analogie pazzesche con il mondo dei videoblogger, anzi degli youtuber, però questa è un'altra puntata, magari ne parleremo
questa è un'altra puntata
in un'altra
comunque
serie.
Sì, anch'io.
Bene, allora siamo sulla stessa linea. Un'ultima domanda veloce: è crowdfunding opportunità di finanziamento così come è, oppure è più un'attività di comunicazione?
Entrambi. Diciamo che il crowdfunding è un possibile modo di finanziare un progetto editoriale. Di solito è una buona idea, quello che io consiglio è di ricorrere al crowdfunding quando si ha una base di lettori già un pochino costruita e affermata.
Uh-huh.
Non a caso il caso di Timbuktu è un caso estremo di particolare bravura imprenditoriale, abilità imprenditoriale, però di un team imprenditoriale che ha già dimostrato dal punto di vista editoriale di essere bravissimo, perché i prodotti che fa Timbuktu dall'origine sono estremamente interessanti e innovativi. E poi di avere già un pubblico e di sapere, di conoscere bene le regole, diciamo, di ingaggio
di questo pubblico,
digitale.
Esatto, e certo. Quindi chiaramente sì, certo. come diceva Francesca, serve comunque aver pianificato bene la campagna, quindi non è che si può improvvisare così.
È un lavoro molto impegnativo. E che però è una palestra imprenditoriale, secondo me, estremamente interessante e utile.
Ok, anche perché appunto si va a ricercare il finanziamento proprio dal basso, quindi assolutamente
sì.
Può essere una bella palestra.
Sì.
Domanda così al volo, finita proprio l'ultima, è Amazon diventerà un editore, cioè nel senso pubblicherà suo marchio prima o poi? Sì, no, come ci saranno?
Lo sta già facendo? Sì, lo sta già facendo in diversi modi, in diverse forme. Diciamo che
Lo so che ho aperto un discorso molto grande.
Esatto. Non ha completamente il fascino dell'editore puro, e quindi non è riuscito a sfondare probabilmente con l'intensità e la e l'impatto che sperava e che aveva immaginato, ma assolutamente ha un team editoriale estremamente forte, grande e articolato, quindi lo sta già facendo.
Bene, allora non abbiamo che, insomma, da mettere un po' in pratica queste cose che ci siamo detti per iniziare proprio a fare palestra. Quindi ragazzi, all'ascolto, se avete un libro, se avete un'idea, se volete scrivere, adesso avete un po' così gli strumenti per iniziare a cimentarvi nella vera professione di autori, di scrittori, quindi. Paola, grazie mille per essere stata qui con noi questa sera.
Grazie mille a voi.
Tra l'altro,
e
so che hai, grazie, tra l'altro so che hai fatto una nottata, perché ieri sera nel gruppo Bocconi c'era, appunto, seguivate in diretta, giusto? Dico
sì, abbiamo fatto nottata, abbiamo seguito il dibattito Clinton-Trump in OpenSide da Bocconi al campus, ci sei mancato.
E allora alla prossima verrò sicuramente.
Alla prossima.
Grazie mille, buona serata.
Arrivederci, buona serata.
Grazie.
A tutti.
Fare meglio a preservare questo nostro rimasuglio di un'intesa, Teresa. È giusto che ora ti levi di dosso tutta la vita mia, come facevi, ma troppo spesso con la biancheria. Teresa, ho già deciso, ti mollo con preavviso, che lo sbaglio tuo di amarmi col guinzaglio è stato idillo di un'illusa, Teresa. Se i tuoi sentieri son passi sul ghiaccio più falsi che leggeri, come l'abbraccio a mano tesa che ora mi dai. Teresa, tu non prendertela male, niente capirai di personale. Teresa, senza offesa ce l'ha un cuore, e allora va da sé, diglielo tu di rinunciare, se non altro ormai perché non ti amo più. E poi sono 3 mesi che convivo con i miei, e quasi quasi adesso io ci resto. Non ti abbandonare, non ti lasciare andare, devi solo realizzare che l'amore intenso brucia presto. Non c'è nessuno che ti uccida come i miei, tutto il divano e dopo cena Sky. Ma non ti abbandonare, non ti lasciare andare, devi solo maturare, mamma fallo per favore senza me. E non è per qualcosa, ma con queste premesse, Teresa, non vorrei poi ti sfuggisse che comunque tu la metti, Teresa. Ci sono affetti in effetti che affetti non sono stati mai, ma cosa vuoi, ai tempi sai, mi innamorai. Teresa, intanto smettila di urlare, che brutta sei quando ti fai volgare, ma sento che l'hai detta con il cuore, e allora va da sé, chiedimi tu di rinunciare, se non altro ormai perché non mi ami più. E poi sono 3 mesi che convivo con i miei, e quasi quasi adesso io ci resto. Non ti abbandonare, non ti lasciare andare, devi solo realizzare che l'amore intenso brucia presto. Non c'è nessuno che ti uccida come i miei, tutto il divano e dopo cena Sky. Non ti abbandonare, non ti lasciare andare, devi solo maturare, un po' ma fallo per favore senza me. Ma c'è che ti ritrovi in ogni dove, vorrei fingere che non sia dolore, respiro sì però respiro male, rimani tra il pensiero e le parole, e in fondo riuscirei soltanto a dirti che non vali tanto, ma tu sai capire quando mento.
Attacca.
A fare che cosa?
A scrivere.
Ma che sta facendo?
Sto scrivendo. Come farei tu quando comincerai a pestare sui tasti. Qualche problema?
No, stavo pensando.
No, niente pensare, quello viene dopo. La prima stesura la devi buttare giù col cuore. E poi la riscrivi con la testa. Il concetto chiave dello scrivere è... scrivere. Non è pensare.
Questo era preso da Scoprendo Forrest, dove appunto il protagonista in persona un noto scrittore che dopo l'unico famosissimo libro si è ritirato dal mondo e viene poi riscoperto, diciamo così, per caso da uno studente di colore della scuola davanti a casa. Insomma, l'importanza della prima stesura, no? Quel momento in cui si è lì così, occhi negli occhi con il foglio bianco o con la schermata bianca, perché ad oggi non c'è più una regola, no? C'è chi scrive ancora con la penna, c'è chi invece scrive al PC. Non c'è una regola, l'importante è quella sempre di creare l'arte e soprattutto di potersi esprimere, anche in questo caso come abbiamo visto questa sera invece con un libro. Allora lanciamo il momento Don't Let Me Down, che è un momento, come sapete, in cui diamo un messaggio positivo, no? A volte è una poesia, a volte è un autore famoso magari che sta recitando qualcosa tratto da qualche film o qualche copione teatrale, a volte sono discorsi importanti, discorsi magari che fanno così i leader delle nazioni. Vediamo che questa sera che cos'è il nostro momento Don't Let Me Down. Ecco, credo che ci sia un momento di, cioè un errore nel momento Don't Let Me Down, quindi a questo punto facciamo così, andiamo a leggere i messaggi che sono arrivati in questo momento, li volevo leggere tre che mi piacciono un sacco. Quello di Kalima che dice: lo scorso anno ho avuto modo di conoscere di persona l'autore di uno dei miei libri che più mi hanno segnato l'adolescenza e a malincuore ho scoperto che ora non scrive più, ma si è dedicato ad altro. Tuttavia mi ha confidato che almeno un paio di volte alla settimana riceve ancora messaggi o mail dai suoi lettori e, spinto da questo, ha ripreso in mano carta e penna. Bello, bello, speriamo che quindi possa continuare ancora, perché sicuramente è un'attività molto molto importante. Massimo invece dice: rovistando tra le mie vecchie cose mi sono imbattuto in un ricordo delle superiori, il plico con le trascrizioni di tutte le città, frasi e massimi improbabili dei nostri ex professori. Beh, chi è che non lo faceva, ragazzi? Questo è veramente una cosa, soprattutto alle superiori si faceva. Ben 150 fogli fronte e retro. Così, in accordo con alcuni ex compagni, stiamo pensando di pubblicare una vera e propria raccolta. Allora, Massimo, io non te lo vorrei dire perché mai vorrei rovinare un sogno, però è già stato fatto. Cioè, nel senso, magari voi lo fate meglio, non dico di no, però sì, è già stato fatto. E andiamo avanti invece con Paola che dice: questa puntata capita dopo. Ho da poco ripreso l'idea, da tempo trascurata, di scrivere un libro su come mia nonna ha conosciuto mio nonno. Storia normale o già sentita, verrebbe certo da dire. Io credo di no, perché ogni vita è unica e ripetibile come i personaggi che lo popolano. È vero, assolutamente sì. È questo che sicuramente ci dà anche la carica e ci fa essere, come dire, con tanta voglia appunto di pubblicare nuovi libri. Raffaella che ci saluta e Raffaella tra l'altro ha scritto un libro bellissimo. Raffi, magari in questo momento potresti decidere di pubblicarlo. Mandiamo un saluto sia a lei che a Paolino, perché loro hanno detto che da questo momento in poi si prendono il loro tempo per ascoltare sempre ma veramente. Questo è bellissimo, ragazzi, quando ci scrivete queste cose vorrei ringraziarvi ad uno, così come voglio salutare anche Ale che ci scrive e ci dice appunto che anche per esempio il famoso libro, no, che poi è diventato film, 50 sfumature, sono nate proprio da un blog. Cioè prima era un blog e poi da lì appunto si è vista la potenzialità che poteva avere questa scrittura. Non lo so, beh ragazzi, adesso io non voglio entrare nel merito, però insomma 50 sfumature, no vabbè.
Tu sei il mio tormento, sei come il sole caldo e adesso brucerò per te. Hacer pintura prefiero y dibujar el color lo que siento. Complicaciones sí, aburrimiento no. Y te quiero decir que no.
no me siento solo. Tengo mi familia aquí, soy un terremoto. Tengo ganas de vivir, tú me llamas loco. Tengo el lujo de elegir todo poco a poco.
Sí, va, cuéntamelo.
Prima una ombra que ti segue, poi una porta che si chiude, ma la cosa più importante è che adesso sono qua. Vivo nel presente, viaggio con la mente che mi trascina verso te. Tu sei il mio tormento, sei come il sole caldo e adesso brucerò per te.
Toccare le spalle, sta nel tuo dell'alma, vuole un'immaginazione. E vivo nel presente, mirando un po' a frente.
Saber que he vivido y recordar la suerte que he tenido. Pisé en el suelo, sí, nubes de azúcar, no. Y te escucho decir,
yeah. Prima un hombre que te segue, con una puerta que se chiude.
Leggere, perché scrivere? Non è molto facile da spiegare. Una volta un grande poeta scrisse una lettera a un grande scrittore. Il poeta si chiamava Francesco Petrarca e lo scrittore Giovanni Boccaccio. Adesso io non ricordo esattamente le parole di quella lettera, ma più o meno diceva: non c'è cosa più leggera della vita e non ci sono cose più belle delle parole. Uno scrive parole e dopo mille anni ci saranno persone che continueranno a leggerle e ad amarle. Le ultime parole della sua lettera le ricordo molto bene. Dicevano: poiché devo morire, spero che la morte possa trovarmi intento a leggere una scritta.
Siamo praticamente giunti alla fine, no? Momento Don't Let Me Down, momento in cui ci ricarichiamo. Vedo già Franco dietro di me che scalpita, ma tutto questo è così bello perché voi questa sera avete veramente partecipato a questa puntata grandiosa. Abbiamo parlato di libri. Ragazzi, riprendete in mano le penne, aprite i notebook e scrivete il libro, ma soprattutto scrivete il libro della vostra vita. Ok, ci siamo, allora prossima settimana di nuovo dalle 8 alle 9 sempre della sera, sempre qui su Radio Atlanta con il vostro programma che si chiama, segnatevelo, Ma Veramente, e parliamo di tutto quello che ci fa vivere meglio con noi stessi e con gli altri. Buona settimana! La faccia di compensato.